Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio da Iari Bernasconi, benvenuti ad Alice, la trasmissione che ogni sabato Rete 2 dedica al mondo dei libri e della letteratura. Dico Alice, ma in realtà siamo al meglio di Alice, un best of, come si suol dire. Approfittiamo insomma di questo inizio 2021 per ripercorrere insieme alcune pagine andate in onda negli ultimi mesi. Inizieremo con un contributo della collega Natasha Fioretti, che ha avuto la possibilità di dialogare con la georgiana che scrive in tedesco Nino Haratischvili. Riascolteremo le considerazioni di uno dei più importanti scrittori svizzeri di lingua italiana, Alberto Nessi, a proposito del suo più che mai attuale Corona Blues. Viaggeremo alla volta di Pescara, e più precisamente di Borgo Sud, questo il titolo dell'ultimo romanzo della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio. Scopriremo o riscopriremo il romanzo a fumetti La terra, il cielo, i corvi, della coppia di autori Teresa Radice e Stefano Turconi. Chiuderemo con una voce più che celebre, quella di Roberto Saviano, in un'intervista realizzata dalla collega Moira Bubola. Questo il sommario della puntata. Io ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch. Scriveteci se lo desiderate, e ricordo pure che Alice si può riascoltare in podcast sul sito internet di Rete 2. È il momento di lasciare la parola alla collega Natasha Fioretti e di lasciarla a Nino Haratischvili.
Alice. 300.000 copie vendute soltanto in Germania, acclamato dal pubblico e dalla critica, tradotto in 20 lingue, nominato libro dell'anno dal settimanale tedesco Der Spiegel, vincitore del premio Anna Segers, del premio Bertolt Brecht, per citarne soltanto alcuni, definito dal Guardian una pietra miliare della letteratura. L'ottava vita per Brilka, il romanzo di Nino Haratischvili, è uscito quest'anno anche in italiano per l'editore Marsiglio. Ospite degli eventi letterari del Monte Verità, abbiamo colto l'occasione per conoscere da vicino una delle voci più promettenti della letteratura tedesca e soprattutto per farci guidare ed entrare nelle pieghe del suo romanzo.
Ich verdanke diese Geschichte einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat, alle die, die hofften. Ich verdanke diese Geschichte einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte.
Non solo scrittrice, Nino Haratischvili è anche drammaturga e regista teatrale, e quello che abbiamo ascoltato era proprio un frammento della sua pièce teatrale tratta dal romanzo L'ottava vita, che recita così: devo queste righe a un secolo che ha ingannato e raggirato tutti. Tutti quelli che speravano. Devo queste righe a un tradimento di lunga durata, che ha pesato sulla mia famiglia come una maledizione. Parole che riecheggiano nelle prime pagine del romanzo. Qual è il messaggio, Nino Haratischvili?
Naja, ich meine, das war ja ein Jahrhundert voller, also der Anfang des Jahrhunderts war ja weltweit von sehr großen Hoffnungen und Umbrüchen.
Il XX secolo, sin dagli albori, è stato salutato con grandi speranze e aspettative, segnato da grandi cambiamenti. Pensiamo alla rivoluzione di ottobre nell'Ovest. C'era questa idea di riconcepire il mondo da capo, di pensare un nuovo tipo di essere umano grazie a questo sistema che si fondava sui principi di fratellanza e giustizia. Poi però, nel giro di pochi mesi, questi principi sono stati traditi ed è iniziata la grande lotta per il potere. Lo stesso accadeva a Occidente con la salita al potere dei nazionalsocialisti e la fine del sogno europeo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Se solo immaginiamo tutte le persone che sono morte in nome di questi principi, ammazzate in modo brutale, e le dittature che sono nate in seguito, i regimi di violenza che si sono imposti, e poi tutti quei morti. Morti, morti. A est come a ovest è stata un'epoca di estremismi in cui le persone hanno sacrificato le loro vite per delle ideologie. Le speranze, i sogni di inizio secolo si sono trasformati in bagni di sangue. A questo si riferisce questa frase.
Sowohl auf der östlichen als auch westlichen Seite, und das endete ja einfach in diesem riesengroßen blutigen Schlamassel, und darauf bezieht sich dieser Satz.
1200 pagine l'edizione tedesca, 1148 quella italiana. Peso del volume 1232 grammi. Eppure la storia della famiglia Yashi si legge tutta ad un fiato. Qual è il segreto? Ce lo dica. È nata per scrivere o è stata in particolare questa storia ad ispirarla con tale intensità?
Naja, das müssen natürlich andere beurteilen. Ich kann aber schon sagen, dass Schreiben mein Leben schon ziemlich.
Devono essere gli altri a dirlo. Io posso dire che la scrittura quasi da subito ha contribuito a definire e a determinare la mia vita. In prima linea, naturalmente, sono stata una lettrice. Già da bambina avevo una grande confidenza con il mondo dei libri, eppure non sarei mai riuscita ad immaginare o non mi sarei mai sognata in giovinezza di dire ad alta voce «voglio diventare una scrittrice». Non sapevo se sarei stata all'altezza. Ho esordito presto. Scrivere ha sempre fatto parte di me e della mia vita, come mangiare o respirare. La scrittura da sempre rappresenta per me un accesso privilegiato al mondo e non mi sono mai fatta grandi domande in merito. È stata enorme la mia gioia nel constatare che ciò che scrivo raggiunge altre persone. Certo, il percorso che mi ha portata qui è stato lungo, non è avvenuto tutto dall'oggi al domani. L'ottava vita è un libro particolare, rimarrà una pietra miliare del mio lavoro. Molte persone si sono identificate con il romanzo o si sono sentite chiamate in causa. Una risonanza così non me la sarei aspettata. Proprio per i motivi che citava lei nella domanda, il volume e il numero di pagine dell'opera e il fatto che si parla di un paese, la Georgia, che nell'Europa occidentale a malapena si conosce, pensavo sarebbe accaduto il contrario. Per quanto mi riguarda, è un libro fortemente voluto, nato da una serie di domande e dal desiderio profondo di capire meglio certe cose, ricostruire e conoscere il contesto, anche il mio personale relativo alla mia biografia, seppure il libro non sia autobiografico, non è la mia famiglia quella che descrivo nel romanzo. Credo che i lettori sentano questa urgenza. Credo di essere riuscita a trasmettere l'importanza e la passione che questa storia aveva per me.
Was viele Menschen erreicht oder dass es vielleicht was in diesem Buch besonders zu spüren ist, dass es mir eben ein sehr wichtiges Anliegen war, das zu schreiben.
L'ottava vita, uscito in Germania nel 2014, è il suo terzo romanzo. Esce dunque dopo Iuia e Il mio dolce gemello, pubblicato in italiano per Mondadori, mentre il suo lavoro più recente si intitola Il gatto e il generale. Sono tutti usciti in tedesco e non in georgiano, la sua lingua madre. Perché questa scelta?
Also ganz ursprünglich habe ich auf Georgisch geschrieben oder meine ersten Schreibversuche auf Georgisch gemacht.
In origine, proprio agli inizi, scrivevo in georgiano, ma una volta arrivata in Germania, prima per via degli studi e poi per via della mia carriera di scrittrice, ho scelto il tedesco. Avevo comunque già fatto esperienza a Tbilisi. La mia scuola era molto orientata alla lingua tedesca e nel nostro gruppo di teatro preparavamo anche rappresentazioni in tedesco. Quella di scrivere in tedesco è stata una decisione spontanea e non meditata, anche perché pur essendo per me una lingua straniera, non l'ho mai percepita come tale. A quei tempi studiavo e sapevo che volevo portare in scena un pezzo teatrale che io stessa avrei scritto. In fondo, devo ammettere, è stata una decisione dettata dalla pigrizia. Sapevo che se avessi scritto in georgiano poi mi sarebbe toccato tradurre in tedesco. Così mi sono buttata e non sono più tornata indietro. Sicuramente ha inciso il fatto che dopo gli studi sono rimasta in Germania. Sarebbe probabilmente andata diversamente se fossi tornata in Georgia. La lingua tedesca è diventata così parte del mio vissuto quotidiano e in poco tempo l'ho fatta mia. Rimane sempre una lingua straniera, eppure non la sento come tale se non in alcuni momenti. Ad esempio, durante la correzione di bozze dei miei manoscritti, mi accorgo di quanto sia georgiano il mio tedesco. Ha un colore diverso. Con l'editor discutiamo spesso delle metafore, dei mezzi stilistici, e in alcuni punti diventa chiaro che talvolta, per quanto mi riguarda, le cose prendono forma nella traduzione. Un altro motivo per cui ho scelto di scrivere in tedesco è il fatto che mi dà una certa distanza dalle cose di cui scrivo. La seconda lingua, a differenza della tua lingua madre, ti dà una maggiore distanza e questo l'ho apprezzato sin dal primo momento. In ogni caso non è stato un passo ponderato o pianificato, è venuto da sé.
Kann das einfach noch mal besser als eine Muttersprache und das hat mir glaube ich gut gefallen, aber wie gesagt, das war kein wirklich überlegter oder geplanter Schritt.
Raccontare e ripercorrere un secolo di storia, anche se recente, non è un compito facile. Come si è documentata e soprattutto come è andata? Cosa ha scoperto nelle sue ricerche?
Es ist so merkwürdig, weil eigentlich hat sich das für mich nicht so kompliziert angefühlt.
Può sembrare strano, ma per me non è stato così complicato. Ho fatto più fatica con altri libri, ad esempio con Il gatto e il generale, la mia opera più recente. In questo caso la ricerca si è dimostrata molto più complessa, per il fatto che la storia è ambientata in Cecenia, un paese straniero. Nel caso dell'Ottava vita, non ho fatto altro che seguire, in ordine cronologico, le vicende più importanti che hanno caratterizzato il XX secolo, e dunque la sequenza della storia era già data. In altre parole, mi sono orientata ai fatti. Cosa accadde, per esempio, all'inizio del Novecento, nel 1917, nel 1921 e così via. È stato molto utile e proficuo, perché la storia, quella reale, mi ha dato il tempo, il ritmo del libro.
Documenti a parte, quando si racconta una storia di questa portata, si assume un punto di vista, si decide di raccontarla da una prospettiva precisa. Qual è stata la sua?
Ich muss auch sagen, dass ich die Geschichte, klar, bestimmte große Ereignisse kannte ich, wusste ich.
Certo, conoscevo i fatti storici principali, però ignoravo molti dettagli e collegamenti, non mi era sempre chiaro il contesto. Il motivo che mi ha spinto a scrivere questo romanzo è che ad un certo punto mi sono resa conto di conoscere la storia del XX secolo da una prospettiva occidentale e meno da una prospettiva georgiana. Può sembrare paradossale, ma mentre mi accorgevo di sapere tutto sul periodo nazista, pochissimo invece sapevo sul comunismo. In Georgia, negli ultimi 30 anni, non c'è stata una vera rielaborazione di quel periodo storico. Certo, molte cose le ho vissute e ho sentite anch'io da bambina. Sono note le storie di repressione, ma di altre non ero mai venuta a conoscenza. Mi mancava il nesso che teneva insieme il tutto. Molto si sapeva di storie private e familiari, delle repressioni, del periodo stalinista, dei gulag, ma come tutto ciò fosse legato insieme era molto meno evidente, o come gli eventi si fossero influenzati a vicenda. Ho scoperto molti dettagli, molte cose che non sapevo, spesso verità crudeli. Ho lavorato a stretto contatto con la stampa. Ho fatto molte ricerche in diverse biblioteche in Russia, ho spulciato riviste e giornali degli anni 20 e 30 e anche questo mi è stato di grande aiuto perché attraverso la forma e i contenuti degli articoli, il fatto di dire o non dire certe cose, mi ha aiutato a ricostruire e a riconoscere la propaganda di quei tempi. Durante la stesura del romanzo mi è capitato spesso di andare a riprendere le mie fonti, fare delle verifiche e poi decidere se evidenziare o modificare un elemento della storia.
Quasi zu bestimmten Stellen zurück und habe dann je nachdem was ich gerade rausgefunden hatte, dann noch was eingefügt oder eben verändert.
Il romanzo inizia dalla fine, dunque dall'ultima generazione, l'ottava, quella di Brilka, nata nel 1993. Prima di lei ci sono Daria, Nizza, Elene, Kostia, Kitty, Cristine, Lida, Mary e infine Stasia, la sognatrice. Ci racconti di lei?
Ja, sie ist die Figur auf jeden Fall, mit der ich die längste Zeit verbracht habe, weil sie einfach sehr alt wird und ich
È la figura con la quale ho passato più tempo. Stasia diventa molto anziana ed è stata un'ottima occasione per me come autrice avere a disposizione una finestra temporale così ampia. Arriva a compiere 99 anni, quasi un secolo, e mi sono divertita a descriverla e a presentarla sotto tutte le sue sfaccettature e palette di colori. Dalla ragazzina trassognata fino all'anziana donna disillusa. Mi è piaciuto molto e anche qui volevo che non fosse riconoscibile come una figura bianca o nera, da etichettare come buona o cattiva. Volevo che fosse un personaggio in carne e ossa, ambivalente. Stasia dà sui nervi perché vive al di fuori della realtà. Ha un modo di fare e di essere per cui, se le cose non vanno come dice lei, si ritira nel suo mondo. Questo la porta a decidere d'impulso, spesso, senza essere consapevole delle conseguenze. Al contempo, senza volerlo, diventa la grande matriarca che tiene in mano le fila della storia e della famiglia. Non le interessa esercitare il potere sulle vite degli altri, semplicemente si trova in questo ruolo. Poi anche lei evolve, si trasforma. A seconda del decennio o della fase della sua vita la incontriamo più forte, con una maggiore chiarezza di intenti, anche se, appunto, spesso si rintana nel suo mondo di sogni. A 70 anni prende lezioni di danza. Parla con i suoi fantasmi. A mio avviso è una figura controversa che però viene percepita come positiva. Le persone nei suoi confronti reagiscono con benevolenza, forse anche per via della sua scurrilità. Per me rimane una figura complessa, non necessariamente positiva e non solo una vittima.
Aber für mich war das jetzt nicht irgendwie nur so eine gute oder eine ausschließlich eine Opferfigur.
Le donne dunque sono le grandi protagoniste di questa storia, coloro che tessono le fila del grande tappeto di famiglia. Perché questo sguardo femminile?
Also es gibt auch einen Mann, Kostja, und es gibt auch Männer, muss ich von immer dann hinzufügen, weil es oft dann so Thema ist.
Non ci sono soltanto donne, c'è anche Kostja e ci sono altri uomini nel romanzo, mi tocca ribadirlo spesso. Anch'io provengo da una famiglia di donne. Sono cresciuta con molte donne attorno, donne forti, e così è naturale che ne scriva. Scrivo di ciò che conosco o ciò che per me corrisponde ad una certa forma della realtà. Trovo così triste che in Germania e nell'Europa occidentale scrivere di donne sia oggi ancora considerato un'eccezione o qualcosa di particolare. Come se si volesse presupporre che le donne di per sé sono deboli. Le donne che ho conosciuto, con le quali sono cresciuta, e le donne che oggi conosco, non indossano vestitini rosa e non stanno spalmate sul divano ad aspettare che arrivi il principe azzurro a prenderle per mano. Restando in tema, un altro elemento che mi ha interessato è la prospettiva storica completamente al maschile. La narrazione storica, gli eventi, le guerre, le imprese valorose o le azioni crudeli sono tutte appannaggio degli uomini. E sulle spalle di chi si sono compiuti? Sulle persone normali, le persone comuni di cui la metà o forse di più erano donne. Questo tutto a un tratto è diventato il mio obiettivo, raccontare i grandi accadimenti da una prospettiva privata, familiare, raccontare l'intreccio di relazioni umane, le speranze, gli amori, le aspettative di più generazioni. E ho trovato interessante farlo partendo dalle donne, dal loro sguardo sul mondo e sulla vita quotidiana. Ho scelto le donne perché mi sembrava ridondante riproporre per la centesima volta la storia eroica di un uomo che va in guerra. La letteratura ce l'ha già proposto tante volte, così come i film. Non volevo neanche raccontare per l'ennesima volta i luoghi e i centri dello scontro, ma concentrarmi sulla sfera umana privata, sulle perdite e le privazioni provate da chi non era in prima linea. Questo punto di vista ha acquistato per me significato e l'ho sentito molto vicino.
Ja, also ich glaube, das war einfach für mich aus sehr vielen Gründen richtig oder naheliegend.
Tra le figure maschili abbiamo citato Kostja, ma ci sono anche Simon, il marito di Stasia, Ketevan, il fabbricante di cioccolata, e una molto interessante poliedrica, che è quella di Giorgi Alania, addetto culturale all'ambasciata sovietica. Che tipo è?
Er ist eine für mich sehr wichtige Figur, weil er auf den ersten Blick zwar irgendwie im Hintergrund steht, aber sehr viele Dinge dann doch lenkt und entscheidet.
Per me è una figura molto importante, anche se a prima vista potrebbe sembrare secondaria o rilegata sullo sfondo. In verità manovra e decide molte cose e non la definirei una figura positiva perché commette cose atroci per conto del governo sovietico per il quale lavora a Londra. Il suo compito è quello di stanare persone emigrate, scappate dall'Unione Sovietica per ricacciarle in patria e metterle in prigione nel migliore dei casi o fucilarle. Un metodo promosso a lungo e in modo brutale dal regime stalinista, ma rimasto molto in voga anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Le persone che venivano rimpatriate venivano attirate con false promesse e spesso arrivavano in nave. Molte finivano nei gulag e venivano bollate come traditrici della patria. Lui fa il suo lavoro con una certa consapevolezza e deve convivere con questo peso. D'altro canto, si dimostra essere un amico molto leale. Rimane molto fedele alla famiglia Yashi, che sente un po' come la propria. È un personaggio molto affascinante, che non può essere definito semplicemente bianco o nero. Non è né buono né cattivo, ma una persona ambivalente.
Der halt eben nicht so schwarz-weiß aufgefasst werden kann, also der ist weder gut noch schlecht, sondern einfach ein sehr ambivalenter Mensch, empfinde ich.
donne e uomini, la storia abbonda di personaggi e di intrecci, ma non abbiamo parlato di un'altra grande protagonista, la ricetta della cioccolata calda, che passa di generazione in generazione. Come le è venuta questa idea?
Naja, also ich meine, diese Schokolade, ursprünglich wollte ich, war gar nicht geplant, dass sie so eine zentrale Rolle einnimmt. Das war einfach ein.
All'inizio non era pensato che la ricetta della cioccolata calda assumesse un ruolo così centrale. Pensavo di inserirla nel prologo perché il desiderio era quello di iniziare con un qualcosa di bello. Mi è venuta in mente la fabbrica di cioccolato e mi piaceva l'immagine della famiglia coinvolta in questa impresa. Non solo, volevo ricreare le atmosfere dei caffè viennesi dell'epoca con i loro Jugendstil, condire la storia con una nota sentimentale un tantino decadente. E poi mi piaceva l'idea che fosse un qualcosa che si potesse tramandare e così sempre di più ha preso forma l'idea della ricetta. Proprio come la ricetta e la cioccolata calda vengono riproposte di generazione in generazione, questa idea della ripetizione e della ciclicità sottende tutta l'opera, per cui a volte si ha la sensazione di muoversi in tondo e non soltanto per quanto riguarda i personaggi e le loro vite, ma anche per quanto riguarda il corso della storia. Molte cose si ripetono, girano in cerchio. Lo sviluppo sociale, la politica e di riflesso i personaggi. Ciò che non rielaborano si ripropone come una sorta di trauma e si tramanda all'interno della famiglia. Per questo mi piaceva l'immagine di un qualcosa di magico che risveglia il lato irrazionale, perché spesso non è afferrabile e di base resta una questione di interpretazione. Anche qui non volevo una connotazione a senso unico. Tanto i protagonisti quanto i lettori hanno la libertà di connotare le cioccolate come meglio credono. Alcune, come Christine, sono molto scettiche. Altre, come Stasia, credono fermamente che la ricetta contenga una maledizione. E sorge una domanda: quanta autodeterminazione è possibile in un contesto come quello dell'Unione Sovietica e dunque sotto un regime dittatoriale? Quale sacrificio comportava per le singole persone, i singoli esseri umani, la lotta per la felicità individuale, se tutto era già prestabilito e prescritto?
Was für ein Kampf das immer jeweils für die einzelnen Menschen war, um das individuelle Glück zu kämpfen, wenn alles vorgegeben und vorgeschrieben ist.
Questa immagine della ricetta e delle storie familiari che si tramandano di generazione in generazione è molto bella perché trasmette l'idea di un legame molto intenso ed esprime un forte sentimento di appartenenza. È un'esperienza che la riguarda da vicino, Nino Ratishvili l'ha vissuta anche lei nella sua famiglia, un'esperienza di cui lei scrive perché l'ha vissuta in prima persona.
Ich könnte jetzt nicht so bewusst sagen, dass das jetzt ein besonders großes Thema in meiner Familie war oder ist.
Non posso dire che nella nostra famiglia fosse un tema preponderante. Anch'io ho ricevuto e fatti miei determinati modelli, determinate impronte. Anche nella nostra famiglia si usa parlare e raccontare molto. Credo abbia a che fare con il nostro retroterra georgiano che ci rende tutte persone loquaci. Naturalmente ci sono temi troppo dolorosi che si cerca di aggirare, frammenti della propria vita che si preservano nella luce crepuscolare. Ma non era questo il tema centrale per il mio romanzo o la mia vita. Questo aspetto si è semplicemente inserito in modo molto naturale nella narrazione. E poi, proprio come avviene per i racconti e per le storie, mi accorgevo che tutto si muoveva in modo circolare. Iniziava e finiva ogni volta un nuovo giro. Un elemento ciclico che ritrovo anche nella storia georgiana degli ultimi 30 anni, in cui, dopo vari tentativi di cambiamento e di rottura, si ha la sensazione di ritornare sempre allo stesso punto. In qualche forma volevo che nel romanzo questo aspetto emergesse.
Ecco, facciamo un ultimo passo dalla finzione alla realtà. Nino Ratishvili, dalla sua biografia sapevo che lei vive da lungo tempo ad Amburgo, ma nella nostra chiacchierata introduttiva in realtà mi ha rivelato che qualcosa è cambiato. Lei è appena arrivata a Berlino e qui mi verrebbe da dire ormai tutti gli scrittori oggi vivono a Berlino. Lei come si trova?
Ich bin vor 4 Wochen nach 16 Jahren Hamburg nach Berlin umgezogen. Bei uns waren es tatsächlich private.
Sono arrivata a Berlino da sole 4 settimane. Dopo aver vissuto per 16 anni ad Amburgo. Ci siamo trasferiti per motivi personali. A lungo mi sono opposta e ora eccomi qui. È ancora tutto nuovo. Sto ancora cercando di capire dove mi trovo. E poi con la pandemia è tutto più complicato. Naturalmente conoscevo già Berlino, ero stata qui molte volte, ho diversi amici, ma abitarci è un'altra cosa. Noi viviamo a Berlino Est e in queste settimane mi sono resa conto di quanto 30 anni dopo la storia qui sia ancora molto presente, influenzi le persone e la vita quotidiana in modo particolare. È un tratto molto peculiare di questa città. Amburgo, in confronto, era una città borghese e accogliente. Ci vorrà del tempo, insomma, perché mi ci abitui.
Vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, era la voce di Nino Haratischvili e con lei abbiamo parlato del suo romanzo uscito per Marsiglio, L'ottava vita per Brilka.
J'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
Più ti bacio e più mi piace baciarti. Mi sembra abbastanza coerente. Era il cantante francese Thomas Dutronc, Plus je t'embrasse, dal disco Frenchy dell'anno scorso. Siamo sempre ad Alice, e anzi a Il meglio di Alice. Ricordo brevemente che fra poco sarà il momento di Alberto Nessi e del suo Corona Blues. Poi sentiremo Donatella di Pietrantonio sul recente romanzo Borgo Sud. Incontreremo Teresa Radice e Stefano Turconi per il loro romanzo a fumetti La terra, il cielo, i corvi. Dialogheremo infine, grazie alla collega Moira Bubola, con Roberto Saviano. Tutto questo nella prossima ora, che inizia, come detto, con Alberto Nessi.
Alice! Alice!
Ha festeggiato 80 anni due giorni fa ed è uno dei più importanti scrittori svizzeri di lingua italiana, Gran Premio Svizzero di Letteratura nel 2016. Non penso io debba dilungarmi troppo perché avete già capito, si tratta di Alberto Nessi che è in collegamento. Buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a lei.
Alberto Nessi, le sollecitazioni, diciamo, per questi suoi 80 anni sono davvero numerose. Ecco, non voglio chiederle quante siano le interviste a cui si è sottoposto o si sottoporrà, per esempio la nostra adesso. Mi sono ripromesso però che oggi non avremmo parlato della sua carriera, ma specificatamente del suo libro in uscita in queste ore o al più tardi lunedì per le edizioni Casa Grande. Corona Blues, diario dell'anno 2020, questo è il titolo. Vorrei iniziare dal momento in cui qualcosa di personale, di intimo, come un diario, diventa un libro per tutti. Come è nata l'idea del diario innanzitutto e cosa l'ha spinta a renderlo pubblico e a condividerlo?
Sì, questo diario è nato da un Moleskine che tenevo sempre in tasca in quei giorni della scorsa primavera. Per la prima volta in realtà, non ho mai lavorato con Moleskine. Mi capitava di svegliarmi di notte e di prendere degli appunti, sia in prosa che in poesia. E quindi è nato proprio dal piacere di scrivere con la matita, con il lapis sulla carta. Tant'è vero che volevo intitolarlo In punta di lapis. E poi ho mandato un testo al mio amico Christian, che mi traduce anche in francese talvolta, spesso, insomma, quando capita. E Christian ha apprezzato il mio testo e mi ha chiesto: ma stai forse facendo un diario del confinamento? E io, siccome aveva apprezzato questa pagina, ho deciso di mettermi, insomma, di buzzo buono al lavoro e di mandarlo all'editore.
Christian, che possiamo dirlo, è Christian Virda.
Christian Virda, esattamente.
Traduttore, grande traduttore in realtà di molti autori svizzeri di lingua italiana.
Sì.
Nel suo libro, Alberto Nessi, sono naturalmente molti temi toccati, come succede con le forme diaristiche. Certe volte in una sola pagina troviamo diversi spunti e tematiche davvero fra le più varie: consigli di lettura, spunti di riflessione, inviti alla contemplazione di certi fiori e vegetali. Certo, una delle domande di fondo più importanti la pone lei stesso nelle pagine iniziali. Si può parlare di poesia e di letteratura mentre si imperversa una pandemia, mentre la gente muore? È una domanda scomoda, difficile, ma che è anche necessario porsi, probabilmente.
Sì, credo non solo che sia possibile parlare di poesia e di letteratura, ma sia necessario. In questi momenti di crisi, di uscita dalla normalità, ci si pone più facilmente le domande essenziali sul nostro essere sulla Terra. Ed è proprio la poesia, la letteratura che ci aiuta a rispondere a queste domande. Credo che la vita interiore si intensifichi in questi momenti, così è capitato a me. In presenza della minaccia della morte, ci si concentra su se stessi. Secondo me anche la poesia è un linguaggio che esce dalla normalità e che favorisce l'interiorizzazione. Per questo è importante parlarne e leggerne.
Quindi la letteratura strettamente connessa alla vita, una volta di più.
Sì, sì, sicuramente.
Veniamo al titolo, questo Corona Blues. Il sottotitolo invece è Diario, appunto, dell'anno 2020. Corona Blues è anche una sua poesia che compare nel libro, ma sappiamo che dare un titolo in generale a un libro non è mai banale. Lei stesso ha appena detto che avrebbe chiamato il libro forse anche In punta di lapis. Beh, intanto le chiederei perché il blues e poi come è giunto a questa versione finale, Corona Blues, diario dell'anno 2020.
Sì, il titolo viene da questa poesia che è compresa nel libro e nella quale io ho voluto imitare i testi dei blues in modo ironico, direi. E io sono sempre stato attratto dal blues classico, quello di Betty Smith, per intenderci, un genere che mi è sempre piaciuto. I blues hanno la loro radice nella sofferenza, nel lamento degli schiavi, degli sfruttati, nella tristezza e nel dolore. E mi sembra che l'atmosfera che regnava in primavera aveva a che fare con la tristezza. Ma è importante dire che il blues ha la caratteristica di lenire questa tristezza come una medicina. È quello che io ho voluto fare anch'io con il mio diario. Per quanto riguarda il titolo, sì, se ne è discusso nella redazione della casa editrice. Mi sono lasciato convincere a mettere da parte il mio In punta di lapis per dare la precedenza a Corona Blues. Sembrava che rendesse di più l'atmosfera di quei giorni.
Un altro aspetto interessante di questo Corona Blues, Alberto Nessi, è la naturalezza, direi, appunto, con cui si passa dalla prosa alla poesia e di come certe volte la musica della poesia si insinui nei passaggi in prosa o viceversa i versi, come posso dire, si carichino di improvvisi impulsi narrativi. Cosa significa per lei questa convivenza, questa alternanza? Da dove proviene anche questa naturalezza?
Sì, proviene dal mio modo di essere, dalla mia storia personale. Io ho pubblicato sia poesia sia prosa narrativa sono in un certo senso bigamo. Amo contaminare i generi. La poesia pura mi fa venire il mal di testa e la prosa di intrattenimento mi annoia un po'. Quindi mi piace, come ha detto lei, scrivere poesia raccontando e raccontare con accensioni poetiche, per così dire.
Beh, io sarei felice, Alberto Nessi, che lei ci leggesse qualcosa dal suo diario, che ora è un diario di tutti, possiamo dire, e le proporrei la poesia che si trova nell'ultima pagina del libro, se è d'accordo.
Volentieri. Insiste stamattina il merlo, dice: vieni con me, lascia il mondo malsano, apri gli occhi ancora per una volta. Ai crocicchi si nascondono uomini armati, tatuati come serpi. Nascondono una lama per uccidere lo zingaro muto. Vieni con me, apri gli occhi alla luce che s'accende. Fiorisce il castagno, prova a vivere ancora. Ti insegno la pozza d'acqua dove si riflette il chiaro. Te la insegno. Non ascoltare il lamento del cane legato alla catena. Non badare al rumore dei vetri rotti della serra dove giace l'amore ferito. Impara da me la gioia. Canta anche tu, anche se la tua voce è un po' stonata.
Grazie, Alberto Nessi. A un certo punto del diario lei dice, cito: lasciamo perdere la metafisica, per favore, e guardiamo le cose minime di tutti i giorni, interroghiamole. Ecco, mi sembra un passaggio importante che forse dice qualcosa anche della sua scrittura e anzi sembra quasi una dichiarazione di poetica. Le cose minime, le voci, gli oggetti quotidiani, la vita e dunque la letteratura stanno probabilmente proprio lì. Esagero un po'?
No, non esagero. È un po' una mia fissazione, diciamo così. La mia poetica è quella della quotidianità, della marginalità, delle cose minime, apparentemente banali, perché in realtà non c'è niente di banale. E per questo basterebbe considerare i titoli dei miei libri di poesia, i giorni feriali, ai margini, rasoterra, ladro di minuzie. Ma vorrei aggiungere che la mia poetica è anche quella dell'incontro. Nelle mie poesie, nelle mie prose narrative, ci sono tanti incontri. La vita, in fondo, è fatta di incontri. Quello che stiamo facendo adesso noi alla radio è un incontro.
E io ci aggiungerei anche il titolo Corona Blues, perché il giro di blues potrebbe sembrare quanto di più semplice al mondo, eppure, sì. Eppure ci sta in fondo tutta la vita lì dentro.
Sì, la semplicità, la poesia è una complicata semplicità e mi è piaciuto appunto il blues anche per questa semplicità che però affonda le radici nell'intimo dell'uomo, nella sofferenza, del dolore anche.
E per concludere allora, Alberto Nessi, lei si è ritrovato nel suo 80° anno di vita in fondo ad attraversare dei mesi inediti, è un'esperienza che possiamo definire cupa, collettivamente cupa e tra l'altro non ancora conclusa, che l'hanno spinta alla forma del diario ed è la prima volta, appunto, lo diceva, che tiene un diario. Vorrei chiederle cosa le ha offerto, al di là dell'imbeccata di Christian Virda, cosa le ha offerto questa nuova esperienza di scrittura e poi se ha ancora scoperto qualcosa di nuovo di sé.
Sì, ho scoperto dentro di me, direi, la capacità di stupirmi e di incontrare gli altri anche con mezzi elettronici. Per esempio nel libro c'è un dialogo, con una corrispondenza, se si vuole, con un mio amico francese. Quindi ho scoperto che anche a 80 anni si può mantenere vivo lo stupore e la voglia di incontrare gli altri. Lo stupore per ciò che avviene nel mondo, per la natura. Io credo che si diventi irrimediabilmente vecchi quando lo stupore lascia il posto all'indifferenza. Per me la poesia e la letteratura nasce dallo stupore e mi aiuta a sentirmi vivo.
E a proposito dell'incontro con gli altri, c'è un brano, uno dei tanti che mi sono annotato leggendo Corona Blues. Questo brano dice: solo la letteratura ci può salvare, uscire da noi stessi, assaporare il piacere dell'alterità, delle altre vite di cui abbiamo bisogno. La ringrazio, insomma, Alberto Nessi.
Grazie a lei e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Io ricordo che con Alberto Nessi abbiamo parlato del suo ultimo libro, Corona Blues, diario dell'anno 2020, edizioni Casa Grande.
He brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friend, he is my baby until the end. When everybody asks me how do I know, I say he smiled at me and told me so. That's why I know, yes, I know. Before I can count from one to four, I hear a knock, 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 knock on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, he kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's all right. That's why I knock, 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 knock. Hallelujah, I just love him so. Alone. Before I can count from one to four, I hear a knock, 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 knock on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, he kisses me and he holds me tight, tells me, baby, everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so.
Meravigliosa Ella Fitzgerald, Alleluia, I Love Him So, registrazione inedita di un concerto tenuto a Berlino nel 1962 e pubblicato nel 2020 nell'album The Lost Berlin Tapes. Dopo aver ascoltato Alberto Nessi, è il momento di Donatella di Pietrantonio.
Alice. Alice.
Qualche anno fa, e precisamente nel 2017, lettrici e lettori rimasero stregati da un romanzo che vinse poi, fra le altre cose, il premio Campiello. Il romanzo era L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi. Ebbene, ora, a distanza di 3 anni, è uscito una sorta di seguito dell'Arminuta, intitolato Borgo Sud, sempre Einaudi, e noi siamo felici di poterne parlare direttamente con Donatella di Pietrantonio, che è in collegamento e che saluto. Benvenuta.
Grazie.
Donatella di Pietrantonio, lei è abruzzese, vive a Penne, in provincia di Pescara. Borgo Sud è il suo quarto romanzo, dopo che, come detto, L'Arminuta le ha dato grande notorietà in Italia e anche all'estero, dove si contano tra le 25 e le 30 traduzioni. Insomma, si può immaginare che la sua vita sia cambiata. E allora, prima di parlare nello specifico di Borgo Sud, vorrei chiederle in che modo il successo di critica e il successo commerciale hanno influito, nel bene e nel male, sul suo modo di organizzare la scrittura e di scrivere in generale.
Sì, è stato un cambiamento notevole, sia in concreto, grazie alle traduzioni che citava poco fa, ho cominciato a girare il mondo per accompagnare L'Arminuta man mano che uscivano le traduzioni. E quindi ho diminuito il mio altro lavoro, quello di dentista. E questo, diciamo, è il cambiamento più superficiale, ma quello più importante è stato dentro di me, perché mi sono in qualche modo riconosciuta come scrittrice. Il riconoscimento che è venuto dall'esterno, dal pubblico, dalla critica, dai premi, mi ha finalmente consentito di riconoscermi io stessa questa capacità di scrivere. Quindi ho dedicato più tempo senza sentirmi in colpa.
E c'è anche forse un po' di pressione, glielo chiedo così spontaneamente.
un po' di pressione dall'esterno, ma no, in questo devo dire di essere stata aiutata da un editore che assolutamente non mi ha fatto nessuna forma di pressione, e quindi dopo la minuta mi sono presa tutto il tempo che mi era necessario per scrivere il romanzo successivo, Borgo Sud.
Questo è bene dirlo, specificarlo, è una fortuna quando le case editrici lavorano in questa maniera. Borgo Sud è una sorta di seguito all'Arminuta, dicevo, ma direi sorta di seguito perché non è affatto necessario avere letto l'Arminuta per apprezzare questo libro. Certo, le protagoniste sono le stesse del precedente romanzo, solo cresciute con tutta una nuova parte di vita da raccontare. Ho letto in alcune interviste che in particolare è stata la sorella del Lionarrante, Adriana, con la sua straripante, un po' disordinata e quasi insolente vitalità, a imporsi e imporle la scrittura di questo libro.
In un certo senso sì, è vero che fin dall'inizio avevo immaginato di raccontare anche la vita adulta di queste due sorelle. Però poi gli anni della loro adolescenza erano stati così intensi che un primo ciclo narrativo mi si era come chiuso tra le mani. E però poi dopo questi personaggi non mi lasciavano in pace, soprattutto Adriana, a volte l'ho sognata anche, mi chiedeva di riprendere a raccontare.
Borgo Sud comincia con un ritorno forzato, un viaggio da Grenoble fino in Abruzzo, dove un fatto tragico o triste, che rimane comunque in ombra per quasi tutto il libro, porta Lionarrante nei luoghi della sua vita precedente, dirò così. E il ritorno è naturalmente il pretesto per ripercorrere il proprio passato, il rapporto con la sorella Adriana, prima di tutto, il matrimonio non esattamente felice con Piero, il disamore dei genitori. Ecco, io vorrei approfondire questo rapporto fra le due sorelle perché unite da un legame indissolubile, ancorché difficile, doloroso e a tratti, mi consenta, paradossale. Adriana disordinata eppure appunto straripante di vita, Lionarrante strutturata, studiosa e al tempo stesso quasi spenta.
È vero che attraversano la vita adulta prendendo direzioni diversissime, addirittura opposte, come lei ha appena ben illustrato. È anche vero però che hanno una base comune molto forte, cioè quel vuoto dell'amore materno, quel vuoto degli affetti familiari, quel disamore originario che le accomuna. E allora tutto quello che hanno forse proprio questo legame fortissimo di sorellanza, questo amore incondizionato tra di loro, per cui è vero che da adulte hanno imparato a perdersi, magari a stare separate per molto tempo, ma ognuna delle due sa che in ogni momento può tornare e ritrovare l'altra.
C'è in questo senso una citazione che mi sono annotato, che mi sembra davvero emblematica, potrebbe in fondo essere un po' il manifesto di questo libro. Dice: «Con mia sorella ho spartito un'eredità di parole non dette, gesti omessi, cure negate e rare improvvise attenzioni. Siamo state figlie di nessuna madre, siamo ancora, come sempre, due scappate di casa».
Beh, sì, sono poche frasi che sintetizzano la loro condizione, perché attraversare la vita quando non c'è strutturata dentro di sé questa fiducia in se stessi che deriva in gran parte da quelle cure familiari nei primi anni di vita, insomma non è facile poi andare nella vita, e in fondo è questo che io racconto. Come si sceglie poi da adulte l'amore, il partner, il marito, se alla base c'è una mancanza così devastante? Quindi appunto racconto questi loro matrimoni giovanili contratti con tanti bisogni da soddisfare, quindi non dei veri progetti di vita, ma un insieme confuso di bisogni.
E poi, Donatella di Pietrantonio, la geografia, i luoghi assumono, credo, un'importanza centrale in tutto il romanzo. Sono quasi un personaggio aggiuntivo. Tanto che Borgo Sud, la zona marinara di Pescara a cui Adriana si legherà, è non solo il titolo del romanzo, ma rappresenta una vera e propria comunità nel bene e nel male. Ed è forse anche qui significativo che, mentre Adriana riesce a radicarsi in quel luogo, Leonarante in fondo deve lasciare l'Italia per riprendere in mano la sua vita.
Sì, perché Leonarante cerca soprattutto una distanza da questo suo matrimonio, che possiamo dirlo è fallito, ma la separazione reale non sempre corrisponde poi a una separazione emotiva.
Vorrei chiedere anche qual è il suo di rapporto con questi luoghi e con l'Abruzzo. Lei che è rimasta in Abruzzo e probabilmente molto radicata all'Abruzzo.
Sì, assolutamente molto radicata. Io sono figlia della campagna, anzi della montagna. E questa volta ho voluto portare però Adriana, che lo è quanto me, figlia della terra, in un ambiente nuovo, verso un orizzonte più ampio. E verso questo elemento, l'acqua, il mare, di cui da bambina nel primo volume aveva molta paura, ma ecco, mi sembrava che Adriana meritasse un ambiente diverso e anche di avere intorno persone nuove, quindi la comunità dei pescatori, che è una comunità molto coesa, solidale, nel bene e nel male poi.
Donatella di Pietrantonio, per concludere, io devo dire, mi sono stupito leggendo a suo tempo La Minuta e mi stupisco tuttora con Borgo Sud del suo controllo stilistico. C'è un'esattezza nelle parole scelte, anche quando si tratta di definire delle emozioni. Il pensiero va immediatamente a Natalia Ginzburg, citata in Esergo, o ancora a quel narratore superlativo che è Francesco Biamonti, che è citato nel libro. Le chiedo in che modo questi scrittori influenzino il suo lavoro e se ce ne sono altri di scrittori o scrittrici che può ritenere decisivi per la sua scrittura. In una sua intervista ho per esempio trovato il nome di Agota Christoph.
Sì, infatti è proprio di lei che volevo parlarle, perché ha anche un legame molto forte con la Svizzera. E io sono stata veramente stregata dalla scrittura della Christoph. E poi, leggendo un pochino la sua biografia, sono rimasta anche molto affascinata e persino intenerita nello scoprire che lei scriveva in francese, da esule in Svizzera, scriveva in francese, che era comunque una lingua di cui non aveva la padronanza assoluta e quindi scriveva sempre con l'aiuto del dizionario, e questa sua lingua così secca, così scarnificata e riarsa, probabilmente la dobbiamo anche a quel controllo non proprio totale sulla lingua, ma il risultato è stato straordinario. Per me lei è stata veramente un punto di riferimento, sia dal punto di vista stilistico, ma anche riguardo ai contenuti, perché dalla Christoph ho imparato che si può scrivere di tutto ed entrare nelle zone dell'umano più sgradevoli, meno rassicuranti.
E di Francesco Biamonti forse si può anche dire due parole. Parlavamo di geografia prima,
sì.
È vero che nel suo caso la Liguria è il personaggio centrale, e non la Liguria per forza solo quella marina, ma soprattutto direi quella montana dietro.
Sì, come Biamonti tratta il paesaggio è veramente qualcosa di ammirevole, forse di inarrivabile, questo paesaggio poi di frontiera, come le diceva, non tanto quello del mare, ma la Liguria interna, rocciosa, erta, e questa frontiera permeabile con queste figure umane che passano o tentano di passare. Sono personaggi e luoghi che veramente restano addosso anche dopo aver finito la lettura.
È proprio vero, e io approfitto per ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, leggete Agota Christoph, leggete Francesco Biamonti. Io intanto la ringrazio di cuore, Donatella Di Pietrantonio.
Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Io ricordo che con Donatella Di Pietrantonio abbiamo parlato di Borgo Sud, il suo ultimo romanzo appena uscito per Einaudi.
Là. Il y avait des hommes, il y avait des fleurs, il y avait la terre. Là, on avait de l'eau, on avait de l'or et de la lumière. Je suis la dernière fleur qui ait survécu. Moi, le dernier homme, tout le monde a disparu. Nous fûmes les témoins de la dernière heure, des fleurs et des hommes et des fleurs. L'homme était toujours à l'affût, toujours à la chasse, toujours à la guerre. La fleur, toujours au soleil, toujours à sa place. Toujours à la terre, je suis la dernière, celle qui a tout vu. Je suis le dernier homme et je suis perdu. Nous fûmes les témoins de la dernière heure, des fleurs et des hommes et des fleurs, des fleurs et des hommes et des fleurs. Là. Là, il n'y aura plus d'armes, plus un homicide, plus une prière. Je serai la dernière au temps suspendu. Je serai le dernier, puis je ne serai plus. Nous serons les gardiens d'un ancien bonheur, des fleurs et des hommes. Des hommes et des fleurs et des hommes. Des fleurs. Là, il y avait l'amour, il y avait des sœurs, il y avait des frères.
E questo era il cantante francese Guillot, che all'anagrafe sarebbe Guillaume Galliana. Il brano Des Hommes et des Fleurs è preso dall'album del 2016 Soulage. Noi siamo giunti alla letteratura disegnata, dunque ai fumetti.
Alice.
Non si vedono villaggi, solo la terra, terra arata e no, cielo e corvi che si alzano gracchiando al nostro passaggio. Sono parole di Mario Rigoni Stern da Ritorno sul Don, ma sono soprattutto parole che diventano il titolo del nuovo e atteso, diciamolo, romanzo a fumetti di Teresa Radice e Stefano Turconi, La Terra, il Cielo, i Corvi, appena uscito per la Bau Publishing. Noi siamo felici di avere in collegamento addirittura entrambi, Teresa Radice e Stefano Turconi. Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Teresa Radice e Stefano Turconi, nati entrambi a metà degli anni 70, Teresa Radice sceneggiatrice e scrittrice, Stefano Turconi illustratore e disegnatore, Non so nemmeno io da che parte cominciare, perché ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, e anzi forse cominciamo proprio da qui, dalla ricchezza e diciamo l'inesauribile curiosità che sembra spingere tutti i vostri progetti, dalla collaborazione con Topolino e Disney, da cui in fondo siete partiti, ai volumi e ai romanzi a fumetti pubblicati in questi ultimi anni. Ricordo almeno l'acclamato, giustamente, Il Porto Proibito del 2015, di cui l'anno scorso è uscito una sorta di spin-off, Le ragazze del Pillar. Vedete, sto già parlando troppo, dicevo che ci sarebbero tantissime cose da dire, così come nelle vostre opere c'è, direi, tanta generosità. Letteratura, musica, cinema, arte. Come organizzate innanzitutto i vostri progetti?
Allora, noi siamo molto istintivi in realtà, tendiamo a mettere nelle nostre storie un po' tutto quello che amiamo, quindi inevitabilmente vanno a finire nei nostri libri le musiche che ascoltiamo, i film che abbiamo visto, i libri che abbiamo amato moltissimo. È un po' quel meccanismo che ti porta magari a prestare un libro a un amico, a dirgli vai a vedere quel film, oppure vai in quel posto perché è pazzesco, perché ti è piaciuto, insomma, non riusciamo a farne a meno. Poi in realtà c'è un lavoro molto lineare dietro, caotico ma lineare, sembra un po' strano ma è così, nel senso che ogni nostra opera parte da un'esigenza comune, qualcosa che entrambi abbiamo voglia di raccontare, un luogo che abbiamo voglia di descrivere, un personaggio storico, poi si parla moltissimo della storia, si fa un sacco di studio che però è molto divertente, cioè di solito uno associa la parola documentazione a qualcosa di estremamente barboso, invece nel nostro caso è veramente entusiasmante, cioè la parte del viaggio che precede il viaggio, insomma. Poi una volta che abbiamo deciso come partire, che abbiamo deciso cosa raccontare, la suddivisione del lavoro è più così standard, come se fossimo così una catena di montaggio,
una piccola azienda.
Io mi occupo della storia, esatto, e lui si occupa invece di disegnarla, quindi la mia parte viene prima in un certo senso, mentre lui sta magari già facendo degli studi sui personaggi, sulle ambientazioni, sulla tecnica che vorrà utilizzare, perché poi in ogni graphic novel in un certo senso spaziamo, ci piace cambiare anche dal punto di vista visivo, ecco.
Sì, quando lei finisce la sceneggiatura, poi io comincio a disegnare, lei magari poi comincia a scrivere il libro successivo, quindi ci troviamo in certe situazioni in cui magari, come è successo l'ultima volta, io ero nella Russia del 1943 per fare le tavole di La Terra e il Cielo e i Corvi e lei era già sulle ragazze del Pillar, quindi eravamo veramente in due epoche, in due momenti diversi. Viviamo questo sfasamento.
Insomma. Sì, perché va anche detto che siete una coppia nella vita, ecco, questo non l'ho anticipato,
esatto.
Ma è venuto esatto. Da sé. La Terra, il Cielo, i Corvi è la storia di una fuga rocambolesca che sembra una barzelletta, come si dice nel libro, visto che coinvolge un tedesco, un italiano e un russo che, diciamo, faticano a parlarsi. Sembra una barzelletta se solo il quadro non fosse quello, dell'inverno russo, appunto. Siamo nel 1943, la guerra imperversa, direi in tutta la sua assurdità. Cosa vi ha spinto allora, quale esigenza vi ha spinto ad affrontare questo periodo storico? Si intuisce facilmente, sin dalla dedica direi, che ci sono anche motivi più intimi, forse familiari, ecco.
Sì, guarda, le nostre storie nascono sempre da qualcosa che ci tocca personalmente, poi di solito sono nascoste, questi elementi autobiografici sono nascosti, spesso anche da tempi lontani, come può essere l'Ottocento, da facce diverse dalle nostre, però sì, nascono sempre, come dire, da un bisogno di raccontare qualcosa, anche perché sono lavori che ci occupano anni della nostra vita, quindi facciamo cose che abbiamo veramente voglia di raccontare, altrimenti insomma sarebbe un po' tirarci la zappa sui piedi, ecco. E questa nasce effettivamente da degli stimoli che io ho avuto anni fa, quando ho potuto vedere con mano delle lettere del fratello di mio nonno, quello al quale il libro è dedicato, mio nonno Enrico, aveva appunto questo fratello giovane disperso in Russia, il ragazzo aveva scritto delle lettere, ovviamente prima che di lui non si sapesse più nulla, e queste lettere fanno molta impressione perché sentire di queste cose raccontate alla TV o leggere nei libri di storia è una cosa, ma toccare con mano degli elementi che sono passati dalle mani di quel ragazzo, che hanno vissuto a loro modo un viaggio, fa molta impressione. E abbiamo cominciato a pensare a questi ragazzi, perché erano veramente ragazzi, noi adesso pensiamo alla guerra come a qualcosa che ha a che fare con degli adulti grandi, grossi, che sanno quello che fanno. Questi erano dei ragazzini, dei ventenni, mandati così allo sbaraglio, anche senza i mezzi adatti ad affrontare quello che andavano ad affrontare. Ci siamo detti sì, disperso significa che non se ne sa più nulla, ma vuol dire anche che non è stato trovato un corpo, quindi è da lì uno che comunque lavora di storie comincia a farsi così dei film, come si suol dire. E poi questo si è messo insieme a dei racconti, delle discussioni, una chiacchierata insomma che abbiamo fatto con i nostri bambini il 25 aprile di 3 anni fa, così, semplicemente a casa, era il 25 aprile e loro erano a casa da scuola, parlando del 25 aprile. Ed è stato lì che è arrivata questa cosa e ci siamo detti, perché non facciamo una storia che sia ambientata lì e che abbia per protagonisti 3 soldati diversissimi? E poi magari facciamo capire che hanno delle maschere, come dire, e non sono quelli che noi pensiamo.
E a livello grafico ancora, quali sono, questa è una domanda forse più per Stefano Turconi, gli autori che più vi hanno accompagnato? A me per esempio è venuto più volte in mente Guy Delisle e il suo vertiginoso S'enfuir, fuggire, uscito in italiano nel 2017 per Rizzoli Lizard, ma anche naturalmente devo dire certe pagine acquarellate di Gipi.
Guarda, in realtà il mio principale punto di riferimento è stato un autore olandese che si chiama Rim Por Vliet. Era molto famoso negli anni 70, famoso, era conosciuto negli anni 70-80 per i libri degli ignomi. Lui era un pittore ed era anche un cacciatore, andava al mattino all'alba a caccia nei boschi, lui era olandese, quindi nei boschi dell'Olanda, una terra piatta tra l'altro come la parte della Russia che descriviamo. A volte andava a caccia, a volte si portava la tavolozza e dipingeva. I suoi dipinti mi hanno condizionato sin da quando ero ragazzino. Sì, non mi ricordo questo libro che mi regalò mio zio, che era un bambino. Da lì ho cominciato a cercare tutti i suoi libri, perché lui ha fatto dei libri meravigliosi di illustrazioni naturalistiche, di campagna, della vita contadina. Ci sono dei volumi suoi che sono veramente meravigliosi. E hanno spessissimo queste atmosfere invernali, con questa luce bassa, che si prestava perfettamente a quello che volevamo raccontare. Quindi alla fine dell'inverno, in quella parte di Russia che è molto a nord, vicino al circolo polare artico, la luce c'è per poche ore al giorno ed è sempre una luce, un sole basso, radente, quindi una luce sempre un po' malata, un po' invernale. E io erano anni che sognavo di fare qualcosa ispirato a quello stile, a quelle scelte cromatiche, con quella tecnica, quindi con l'acquarello. Lui usava acquarello, pastello, tempere, una tecnica mista. Noi siamo stati anche in Olanda al suo museo, io ero felicissimo, mi studiavo le sue opere, ero attaccato ai quadri. E questa era l'occasione perfetta, era l'atmosfera perfetta da utilizzare. E quindi ecco, mi sono ispirato tantissimo a lui.
Nel libro ci sono diversi appunto flashback che riportano, l'abbiamo detto, il protagonista del libro, il fuggitivo italiano, ai boschi sopra il lago di Como appunto e alle zone di frontiera con la Svizzera tra l'altro, il Mendrisiotto soprattutto. Non senza ricordi legati al contrabbando, ogni tanto spunta anche qualche bandiera svizzera. Forse sbaglio, ma non credo. Ecco, questi luoghi mi sono sembrati un po' troppo concreti e reali per essere solo luoghi di finzione. In parte lo avete già detto, ma io vorrei chiedervi che rapporto avete con questi luoghi e soprattutto con il bosco, che è un vostro tema anche al di là di quest'ultimo romanzo.
Sì, noi, non lo so, più invecchiamo, diciamo, e più ci sentiamo così, questa vocazione da eremiti del bosco, delle case di pietra, nei villaggi, in cima ai monti, da cui puoi vedere il lago dall'alto. E come dicevo prima, in questi ultimi anni ci siamo innamorati tutti e quattro, proprio come famiglia, di alcuni posti sul lago. Per noi il lago è vicino, cioè nel giro di un'ora e qualcosa noi siamo sui monti del lago, quindi è anche una meta facile da raggiungere e che possiamo, come dire, sperimentare spesso. E in tutti quei luoghi che si vedono nel libro noi siamo stati, ovviamente li amiamo tantissimo, abbiamo dovuto fare una cernita. Il nostro protagonista abita in un certo paesino, che è un paesino specifico che non diciamo
positivamente,
però in lui ci sono tantissime caratteristiche del lago che amiamo e lui visita tantissimi posti che in realtà filologicamente sarebbe impossibile per lui andare a piedi da un posto all'altro perché sono distanti, però abbiamo messo insieme dentro di lui tutto quello che amiamo del lago di Como, insomma. Quindi ci sono dei luoghi di confine ben precisi.
Sì, c'è a un certo punto si vede la chiesina di San Lucio, che è in alto in Valcavarnia, dove c'è proprio il confine tra Italia e Svizzera, e tutto l'aspetto del contrabbando fa parte della mitologia di quei luoghi. Lì erano luoghi dove c'erano questi, erano sempre ragazzi, anche lì erano contadini che per arrotondare, per guadagnare qualcosa, facevano gli spalloni, cioè si caricavano in spalla questi sacchi pesantissimi con merci che portavano in Svizzera. In Svizzera prendevano altre merci, sigarette, zucchero, cose del genere, e facevano avanti e indietro, portavano il riso dall'Italia. E c'era questo mondo un po' da far west con i contrabbandieri e la finanza, i finanzieri, quindi le guardie di confine che dovevano impedire il loro passaggio. E ci sembrava bello comunque inserire un po' anche di questa mitologia, perché proprio è un mondo che non esiste più.
Ah, poi tra l'altro questa cosa che Attilio vive da ragazzo condiziona tutta la sua vita successiva, nel senso che lui ragiona da contrabbandiere fin da quando è ragazzetto, cioè lui è uno contro, uno che ribalta i tavoli, è uno che deve fare di testa sua, ha tutta una serie di pensieri, di sensazioni che sono molto da contrabbandiere nei confronti di tutto quello che gli viene imposto e che non ha deciso lui, che è una cosa molto da giovane e che però poi gli dà delle carte che gli altri due compagni di viaggio in Russia non hanno, anche la sua frequentazione dei boschi e questa sua armonia che ha con la natura, che ha assorbito dal suo papà e dalla sua mamma nel paesino, sono degli strumenti che lui ha in più rispetto a Fuchs e rispetto a Vania per sopravvivere quando è in Russia, sa riconoscere le tracce, sa far perdere le proprie tracce, sa orientarsi nel bosco e sono cose che gli altri due non hanno.
Grazie, vi ringrazio di cuore, Teresa Radice e Stefano Turconi.
Grazie a
Grazie a
voi,
te, grazie a
grazie
voi.
mille.
Io ricordo che con Teresa Radice e Stefano Turconi abbiamo parlato del loro ultimo romanzo a fumetti, La Terra, il Cielo, i Corvi, appena uscito per la Bao Publishing.
Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão. Chinelo no seu travesseiro botou e se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, encheu a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, que a água da banheira ele mexeu como quer. Depois de passar pasta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. Mas é demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz. É de mundo, todo mundo diz que não há jeito.
Classico dell'orchestra di Glenn Miller In the Mood in questa versione brasiliana della cantante Elsa Soares. Per l'ultima pagina di Alice l'abbiamo annunciato Roberto Saviano e al microfono della collega Moira Bubola.
Alice. Alice.
Non si deve cadere nella trappola della semplificazione, non si deve abboccare a verità preconfezionate, non dobbiamo alimentare la macchina della delegittimazione. Con Gridalo, Roberto Saviano ricostruisce le storie di tutte quelle persone che non hanno accettato di tacere e si sono battute per un mondo migliore, pagando molte volte in prima persona. Anna Politkovskaja, Martin Luther King, Pierpaolo Pasolini, Giordano Bruno, Jean Seber, Edward Snowden e tanti altri ancora. Una carrellata di vite che arriva dal passato, anche da quello recente, per spronare il lettore al ragionamento, un ragionamento essenziale per poter capire questo nostro mondo contemporaneo, sempre più complesso, che vuole dei cittadini sempre più consapevoli.
Il lettore spesso si crede, perché lo è, solo, fragile, senza potere, marginale, ma quando non cade nella trappola, quando non inciampa, no, nella soluzione facile, e lì un attimo a diventare cospirazionisti, perché mi rendo conto che una tale quantità di informazioni complesse, contraddittorie, vedere, no, come sono formati i giornali, come è formata l'informazione, ti fa venire voglia di semplificare. E quindi dire ok, sono i cinesi, sono i massoni, sono quelle quattro persone, tutto molto più complicato, tutto molto più complicato. Ecco, io sono convinto che nel momento in cui il lettore riesca a disarticolare tutta questa infinita macchina che rischia, come dire, banalizzarlo, ecco, quello è un atto importantissimo, cioè si sta sottraendo. Poi sottrarsi significa cambiare spesso idea, approfondire, darsi tempo, non è che per forza devi, ti stai sottraendo prendendo una scelta.
Vivere delle contraddizioni.
Sì, esattamente, vivere di queste contraddizioni, non avere tra l'altro vergogna, perché le contraddizioni non sono crimini. Oggi basta pensare, no, a un dettaglio, che poi dettaglio non è, però purtroppo lo è stato nel dibattito pubblico americano. Trump ha negato, in un'intervista importante con Woodward, il giornalista del Watergate, ha negato di aver riconosciuto la pandemia. Cioè lui ha detto, io sì, agli elettori americani ho finto di non sapere della pandemia, perché temevo di spaventarli, una roba enorme. Certo. Perché tacere sulla pandemia ha significato migliaia e migliaia e migliaia di morti. Ora, fermiamoci un attimo. Questo presidente lo ha confessato in un'intervista autorevolissima. Bene, stacco e ricordiamo il caso Levinsky. Un atto privato, privatissimo, non di violenza, che non ha inciso nulla, non c'era una strategia di ricatti. E il mondo si fermò a dibattere su quello. Ma le due cose non sono comparabili, per niente, ma in nessun modo sono comparabili. Da una parte un presidente che ha taciuto facendo morire migliaia, oggi diremo milioni di persone, dall'altro un presidente che avrebbe mentito su una vicenda privatissima e sessuale. Non è comparabile, eppure l'informazione, eppure nel dibattito la cosa è stata comparabile. Così vincerà sempre il peggio, perché se per delegittimare basta una storia del genere, allora chi è salvo? Tutti fanno errori, tutti possono tradire, tutti possono fare delle scivolate, tutti possono tornare sui propri passi.
Certo, perché un errore personale non è commettere un crimine, sono due cose molto diverse, il piano personale e il piano della giustizia. Ma lei lo dice nel suo libro, non bisogna essere cinici, bisogna mantenere un cuore puro, bisogna appunto riuscire anche a parlare di bontà. Lo sa che si prenderà un sacco di critiche per questo, vero? Perché tanti giornalisti hanno fatto del cinismo la propria professione, il proprio successo anche.
È proprio così. Cosa funziona? Funziona, cioè, che il cinismo sembra essere una forma superiore di conoscenza. Cioè, sì, vabbè, ma tu ci credi a sta cosa? Ma dai! Ma questo atteggiamento quante volte l'abbiamo incontrato? Quante volte lo incontriamo? Ah, sì. Ma chi ma quello sta facendo questo per questo? Poi, sei chiaro, in molti casi è vera l'analisi, no? Ma la declinazione cinica è non pensare, cioè credere che in fondo sia tutta la stessa schifezza. Ma questa cosa avvelena chi la pensa. E io sono continuamente in una dimensione del genere, eh. Io sono proprio questo, io spesso sono lì a dire vabbè, ma figuriamoci, ma no, io sono il primo cinico, quindi scrivo per combattere me stesso, scrivo per fermare delle maree interne malinconiche, depressive, perché poi il cinismo porta a questo, e soprattutto arrendi. È tutta la stessa schifezza, non c'è differenza, e te, tu stesso ti senti quasi parte di, no? Ti senti un impostore, senti parte di questo schifo, e invece no, si è diversi, ed è quello che proprio voglio dire alla mia lettrice, al mio lettore, non credere perché magari hai dei difetti o degli errori o dei cedimenti, questo ti renda identico a un altro che ha un altro orizzonte, il tuo orizzonte di giustizia, la tua voglia di trasformare la società rimane intatta, indipendentemente dai tuoi errori.
È vero, io non vedo più molta speranza. Forse l'ultima speranza sei proprio tu, che ora stai seduto al banco del Diaz, al posto mio. Tu che devi ancora scegliere quasi tutto. Tu che devi scegliere a quale lato del mondo credere. Tu che devi decidere in che misura restare in ombra e quanto invece andare in cerca della luce. Questo lo leggiamo verso la fine del libro, insomma, pagina 522. Insomma, sì. I giovani che leggeranno Gridalo si sentiranno da un lato molto motivati. Ho provato a mettermi nei loro panni, no? Sono tornata anch'io alla sedicenne che sono stata. Dunque ci sarà un grande stato di adrenalina leggendo queste pagine. Però dall'altra parte anche magari un senso di responsabilità enorme. Ha pensato a loro quando leggeranno queste pagine?
Sì, io mi sono profondamente immaginato spero di incontrare presto un lettore adolescente in grado di immergersi in queste pagine, perché probabilmente avrà un livello di lettura completamente diverso da una persona adulta. Guarderà delle storie come assolutamente improbabili, sentirà alcune dinamiche vicinissime. Penso al capitolo che ho chiamato Fottuta bellezza, cioè sul suo continuo, certo, sentirsi a disagio esteticamente, che è una cosa impressionante dei social, sempre la pancia e la smagliatura, è il seno piccolo, è il seno troppo grande, e per riguardi maschi non hai la tartaruga sulla panza, sugli addominali, è un continuo disagio per cercare di rincorrere un algoritmo di bellezza. Io sono convinto che lì immediatamente si identifica in quel disagio, farà più fatica a comprendere le dinamiche, per esempio, attraverso cui incontri Goebbels, che aveva capito tutto e anzi anticipato riguardo la dinamica comunicativa. Lui costruisce la propaganda nazista, ma in realtà nei suoi scritti, che riporto in Gridalo, sta descrivendo i social. Non argomentare mai, ma attacca la persona che sta argomentando contro di te. Mai dire la verità, perché la verità pesa, è complessa. Quindi devi assolutamente ovviare a questo e dare la tua, dire la tua, aiutare il popolo a conoscere la tua verità. E Goebbels racconta esattamente come oggi, ma un'azienda comunica, come oggi si comunica su Facebook. I suoi diari sono l'Instagram del nazismo, ma veramente? Cioè, un giorno qualcuno, sono sicuro, che proverà a costruire l'Instagram di Goebbels, perché sono proprio copie, frasi spesso sentimentali, malinconiche, dolorosissime, brevi, che poi descrivono anche l'ispirazione, che spesso è un cielo, un albero, un libro. Lui sarebbe stato la voce di Instagram, e dentro la storia, per esempio, poi anche un altro nazista, Carl Schmitt, fondamentale. Lui è stato per tutta la mia vita, io ho studiato filosofia a Napoli, e a Napoli l'Accademia Napoletana studiava moltissimo l'innominato Schmitt, proprio perché fu un nazista, ma un politologo incredibile, e quando dice, chiaramente descrive con lucidità: esiste il potere solo quando c'è uno stato di eccezione, che è quello che stiamo vivendo oggi, cioè quando una minaccia esterna fa sospendere tutte le garanzie, tutte le dinamiche democratiche, concedendo al capo i poteri e quindi il consenso, che gli viene dato non perché il capo ha convinto, il capo non potrà mai convincere tutti con la dialettica o con le sue azioni, ma può ottenere un consenso totale quando tutti, sentendosi minacciati, riconoscono in lui la possibilità di protezione. E questo è lo stato di eccezione che Carl Schmitt descrive benissimo e che ci aiuta, così come la costruzione del nemico che serve allo stato di eccezione, ci aiuta a riconoscere quello che sta accadendo in maniera diversa, ovviamente, da quello che mappa lui in queste ore.
Allora, su queste parole io ringrazio e saluto Roberto Saviano. Grazie per questo Gridalo. Sa che mentre lo leggevo pensavo anche al grido di Munch. Era un altro tipo di grido, però anche più di 100 anni fa, un artista, un pittore, un grido d'angoscia, un grido dove veniva raffigurata la solitudine, l'incomunicabilità dell'uomo moderno, no? E chissà, queste associazioni ogni tanto dove portano.
Bello che in qualche modo il libro poi evochi tutte le grida che io non sono riuscita a inserire nel testo.
Questo lo fa.
Bello, mi piace.
Grazie Roberto Saviano.
Grazie a voi, un abbraccio.
E col viaggio di Pinocchio in groppa al tonno, composto da Fiorenzo Carpi, siamo nella colonna sonora del film Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini del 1971 e siamo anche alla fine di questa puntata di Alice, il meglio di Alice. Io vi ricordo che la trasmissione può essere riascoltata in podcast dal nostro sito internet e ricordo anche che se volete potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch. Un saluto, buon pomeriggio da Iari Bernasconi.